Domenica 3 marzo, Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione iniziamo con un'intervista alla scrittrice slavista Serena Vitale, che cura per Adelphi la nuova edizione di Memorie di un pazzo di Nikolaj Gogol, racconto, rappresentazione grottesca, straziante della discesa di un uomo, un semplice impiegato dell'amministrazione pubblica, nella follia e nell'alienazione. E poi, come ogni prima domenica del mese, sarà con noi Giulia Binazzi e le sue Quante storie, rubrica di editoria per ragazze e ragazzi. Il tema che unisce i tre libri di cui ci parlerà Giulia è il desiderio, i desideri. Francesco Cataluccio torna oggi con le sue segnalazioni, in particolare la segnalazione di un romanzo di Graham Greene per Sellerio, una storia d'amore a tre, significativamente intitolata Fine di una storia. E infine Barbara Sorrentini intervista Valeria Parrella, che per Feltrinelli pubblica Piccoli miracoli e altri tradimenti, 12 racconti che narrano storie quotidiane di tradimento, rassegnazione, rabbia. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 3 marzo, la Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. Memorie di un pazzo, il racconto di Nikolaj Gogol, appare per la prima volta nel 1835 nella raccolta Arabeschi. Sarà poi inserito, dopo la morte di Gogol, nei racconti di Pietroburgo. Allora, il racconto scritto in prima persona in forma di diario narra la progressiva discesa nella follia di un funzionario dell'amministrazione pubblica, Poprishin, che prima sente parlare appunto due cani, quindi convinto di essere stato proclamato monarca di Spagna, si prepara un mantello regale e firma gli atti pubblici come Ferdinando VIII, per poi essere messo in manicomio, in un istituto appunto di cura, che però lui percepisce come terra di Spagna, in cui sarebbe stato portato proprio in quanto sovrano. Memorie di un pazzo è la rappresentazione grottesca, straziante di un'alterazione psichica, al tempo stesso di una profonda frustrazione che porta all'emarginazione e all'alienazione sociale. Il racconto esce ora in una nuova edizione per Adelphi, a cura di Serena Vitale, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, Serena Vitale, scrittrice, slavista, traduttrice, tra i suoi lavori di narrativa ricordo in particolare Il bottone di Pushkin, A Mosca e Il defunto odiava i pettegolezzi. Allora, una prima cosa, Serena Vitale, questa figura di funzionario, di impiegato, no, dell'amministrazione pubblica, che vive una vita anche piuttosto mediocre, senza un grande futuro, mi pare sia piuttosto diffusa, lei lo dice anche nell'introduzione, nella letteratura ottocentesca russa. Mi ricordo per esempio, certo, la morte dell'impiegato, mi pare che fosse, no? di Cieco.
Certo.
Ecco, che tradizione, certo, ha questa figura?
Che tradizione? Dunque, da quando Pietro il Grande istituì la tabella dei gradi, dividendo le funzioni pubbliche, militari e a corte anche, in una strettissima, come dire, coercitiva tabella, appunto, e si doveva saltare, cioè l'ambizione di ogni russo era quella di andare al grado superiore, ed era una sorta. Non tutti diventavano pazzi, alcuni, come per esempio Kakevich del cappotto, passa la vita a tentare di farsi un cappotto nuovo, perché tra l'altro questa bella tabella dei gradi, che è terribile, prevedeva anche un abito particolare, una specie di uniforme, era una società in uniforme in tutti i sensi. E lui vorrebbe fa la vita di tutti i funzionari, la vita di tutti i giorni, però certo, piano piano, questa volta per amore, incontra la figlia di un potentissimo personaggio a cui va a temperare le penne d'oca, sì, soltanto un giorno alla settimana, se ne innamora ed è come se questo amore facesse esplodere, un amore non contraccambiato evidentemente, la figlia del grande direttore non avrebbe mai, non l'avrebbe mai guardato, e lì si innesta la follia, nella non coscienza ma nella impossibilità, come dire, di saltare di grado, di risalire la cosa e di poter avere rapporti qualsiasi di amore, di poter chiedere la mano a questa ragazza. Quindi scatta per amore, ma è anche una follia burocratica, che lo stesso Gogol fu un funzionario e uscì, lasciò il più possibile, il più presto possibile, perché trovava qualcosa di coercitivo e di soffocante in questa tabella dei gradi, nella vita del burocrate russo, sì.
Ecco, senta, Serena Vitale, allora, proprio lei adesso ha parlato di Poprishchin e questa sua infatuazione per la figlia, no, del direttore. Allora, una cosa che colpisce... che poi si ribalta, però la descrizione inizialmente che ne dà Gogol è per nulla, diciamo, simpatetica, cioè Poprishchin è un personaggio che non suscita simpatia, è piuttosto invidioso, incapace di mettersi, no, in relazione col prossimo. Lei diceva la sua specialità è affilare le penne d'oca.
Certo, incapace. Poi di cultura media, va a vedere certi vaudeville terribili.
Sì.
Non è una persona che suscita simpatia, decisamente. Come il suo analogo Akakia, dice che invece suscita pietà, che tutti trattavano male. In realtà Poprishchin non viene trattato male, viene trattato come un normale funzionario dello Stato, dell'impero. Così è lui che nutre sogni di grandezza e quindi frequenta, va a vedere, va a teatro a vedere delle cose,
sì,
che non abbia mai letto un libro in vita sua, e confonde i versi di Pushkin con uno di uno scrittore di pessima qualità, quindi poca cultura, insoddisfazione, impossibilità di salire di grado e dunque poter aspirare all'amore, e tutto questo lo precipita nella follia pian piano. Il diario fa vedere, no, le diverse,
sì,
fasi, e quando comincia a vedere, a parlare le due cagnoline,
sì,
uno si chiede dove sta arrivando.
Senta, allora, però in qualche modo poi la cosa anche secondo me molto, molto bella e da un certo punto di vista appunto straziante, cioè la prospettiva del lettore su Poprishchin cambia quando lui viene internato in una casa di cura, no? Viene sottoposto tra l'altro a violenze, sevizie, che però lui non comprende, no? Cioè lui pensa di essere re di Spagna e in questa incapacità di comprendere quello che succede, quindi anche in questo terrore sta lo strazio poi anche del personaggio da un punto di vista, è vero?
Infatti a quel punto noi ci fa pena, perché non capisce dov'è, non sa dov'è, cioè continua a credere di essere, però c'è l'urlo finale, no? aiutatemi, mamma, vedo una finestra, vedo qualcosa, cioè non si rende conto. Beh, è pazzo, crede di, e crede che i suoi le sevizie che allora venivano perpetrate nei manicomi, come fino a giusto alla legge Basaglia, non era molto differente la situazione, le sevizie a cui sottoposto e siano sottoposte a lui in quanto re di Spagna, ecco. Però è un passaggio di Poprishchin dalla normalità, pseudonormalità, alla follia, e nel lettore nel passaggio dall'antipatia alla pietà proprio.
Ecco, tra l'altro mi sembra che Poprishchin sia stato anche studiato, no, in campo psicanalitico come una delle prime rappresentazioni anche letterarie della schizofrenia, poi in realtà.
Certo. Ma la cosa curiosa è che il povero Gogol, che io considero personalmente il più grande narratore russo, come Pushkin il più grande poeta, dopo la sua morte, che, terribile anche quella, perché morì giovanissimo, morì 42-43 anni, bruciando la seconda parte delle Anime Morte, perché gli sembrava di essere, non so, non troppo religioso in quel libro, perché lui, la sua capacità era di cogliere la realtà e di far sorridere il lettore e di scrivere meravigliosamente. Comunque sono stati scritti molti libri sulla follia di Gogol, invece non era follia, era assolutamente, era uno scrittore.
Senta, allora adesso lei faceva riferimento alle Anime Morte, che mi sembra sia successivo, no? Rispetto a questo.
Sì.
Ecco, allora anche lì c'è, mi veniva in mente questa rappresentazione in realtà di una società, no? Priva di grandi valori, di ideali. Greta, lì c'è addirittura, certo, quelli che fanno i soldi sui servitori morti, no? E qui nelle memorie di un pazzo c'è appunto poi una società cristallizzata in una serie di cariche, di etichette formali, no? Che in realtà poi finiscono per nascondere anche un vuoto di fondo, no?
Un vuoto totale, perché se una persona, se io dicessi io sono un professore oppure non so, cancelliere, e tutta la mia personalità si riducesse a quello, è terribile. Cioè vengono privati della personalità, sono soltanto un grado. Cicicov delle Anime Morte invece è un simpatico truffaldino,
sì,
che gioca di un difetto della legge, che bisognava fare il censimento dopo 5 anni, ogni 5 anni, e lui va a comprare quelli che venivano considerati morti, erano morti,
sì, certo,
e per rivenderli come vivi.
Sì.
Ma lui è un personaggio simpaticissimo, a me piace molto Paprishin, e poi anche lui si invola su una troica così. Paprishin è veramente sconcertante nella sua mediocrità e nel suo dolore. E come Cicicov non ce n'erano tanti in Russia, come Paprishin sì, erano tanti piccoli Paprishin.
Senta, intervenne la censura sul racconto?
Sì, 7-8 posti, allora la censura ha tolto qualcosa non di fondamentale, altrimenti l'avrei rimesso, però, e poi Gogol aveva una grande paura della censura, era terrorizzato. Gogol stesso fu funzionario per un certo periodo, quindi non dimentichiamo, conosceva tutti i segreti del mestiere. E la censura passava, ogni tanto toglieva qualcosa, in particolare in questo racconto 8-9 luoghi non fondamentali.
Senta, allora voi riportate in appendice per l'edizione di Adelphi,
sì,
diciamo c'è un appendice che lei scrive con poi, sì, i testi, no? Perché questo racconto doveva essere inizialmente una pièce teatrale, no? Il Vladimir di terzo grado, che però Gogol non portò a termine, ritenendo proprio che la censura non gliel'avrebbe fatta passare.
Certo.
No? Ecco.
Se lei pensa che questa è la scena finale, avrebbe dovuto essere, da quello che sappiamo dai ricordi, un uomo che si identifica, si mette con una croce davanti allo specchio, imitando questo ordine di Vladimir di Sentogracia, che ha una croce. Si immagina la censura religiosa del tempo, cosa avrebbe fatto, ma non sarebbe mai passata. E questo lui se ne rende conto perfettamente.
Senta, un'ultima cosa, Serena Vitale. Allora, mi pare che Adelphi abbia in catalogo, non so se si trova ancora, l'edizione dei racconti di Pietroburgo, con la traduzione, no, di Tommaso, La cura di Dolina Landolfi.
Certo.
Ecco,
certo,
ora
certo.
Pubblicano Memorie di un pazzo, cioè c'è l'idea di ripubblicare le altre opere di Gogol da parte,
speriamo,
di Adelphi.
Speriamo. Guardi, io per Landolfi, come puoi immaginare, ho un'ammirazione e una devozione così. Chiaramente in quegli anni in cui lui tradusse non poteva sapere certe cose, non poteva. E quindi per il momento no, che io sappia, poi non sono la Delphi.
Di che anno è la traduzione di Landolfi?
Saranno anni 40.
Ah, così 40. Presto, ah, caspita.
Sì, su 40-50, poi Isolina li ha messi a posto, però non si aveva testi, non si avevano materiali critici, ha fatto già miracoli, ecco.
Nicolai Gogol, Memorie di un pazzo, lo pubblica Adelphi nella collana della piccola biblioteca, sono 103 pagine per 10 euro. È stata nostro ospite la sua curatrice Serena Vitale. Grazie ancora.
A voi, buongiorno.
Come fly with me, let's fly away.
È in libreria per Feltrinelli Frank Sinatra, The Voice, tra musica e cinema. Lo ha scritto il musicologo Luca Cerchiari. Si tratta di un affascinante percorso nella vita, soprattutto nella personalità artistica e musicale di The Voice, Sinatra appunto, colto nel suo ruolo unico, innovativo, all'incrocio tra musica popolare, jazz, cinema, musical, crooning, tradizione del bel canto. Luca Cerchiari, quindi The Voice, tra musica e cinema, lo pubblica Feltrinelli. Questo è Come Fly With Me.
Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near, you might even hear a whole gang of cheers just because we're together. Weather-wise, it's such a cuckoo day. You just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me. Let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Pack a small bag.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora la sigla della nostra rubrica di inizio mese.
Quante storie.
Buongiorno Giulia Binazzi.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno alle ascoltatrici.
Quante storie, la rubrica di Giulia che ci racconta i libri per ragazzi e ragazze. Oggi Giulia ha scelto tre libri e un tema, un trait d'union, che è quello dei desideri, delle scoperte. Il primo libro di cui Giulia appunto ci parla è di una importante autrice e artista italiana, Beatrice Alemagna, che per Topi Pittori pubblica Il top del top, una storia che prende il via in un supermercato del bosco. Giulia.
Sì, in questa nuova avventura Pasqualina, la deliziosa pipistrellina protagonista di questo libro, viene portata dalla mamma al supermercato che si trova all'interno di un magnifico albero nel bosco, viene messa sopra il carrello e come quasi tutti i bambini e le bambine del mondo inizia a chiedere alla mamma le cose più inutili e attraenti, quello che per lei è appunto il top del top, i lecca lecca la lumaca, la vernice fluo per le ali, le pantofole libellula. La mamma replica no e continua i suoi acquisti sani e giusti. Ma Pasqualina non smette letteralmente di sbavare, nelle illustrazioni proprio sbava per i suoi desideri, e improvvisamente la catastrofe, questo suo sbavare la fa trasformare in una lumaca, in una cosa viscida e molle, e una cincia allegra che è nel supermercato se ne accorge e la prende e la porta nel bosco. Non vi svelo poi com'è il finale, come si sviluppa la storia. Ancora una volta Beatrice Alemagna ci regala una storia sorprendentemente semplice e potente, e il testo e le illustrazioni sono un tutt'uno, un insieme pieno di poesia, di leggerezza, di bellezza. Le parole sembrano davvero scelte una per una, con questo insieme, questo mescolarsi tra delle parole che sembrano uscite da fiabe antiche e la contemporaneità, come questo top del top per esempio. E lo stesso andamento lo hanno anche i colori, che sono da un lato scuri, pastosi, caldi, e poi spicca questo rosa fluo di Pasqualina. Quindi l'ho trovato un libro davvero ancora una volta molto bello, molto coinvolgente, e soprattutto ho trovato uno sguardo forse nuovo per certi aspetti di Beatrice Alemagna, quello sul rapporto genitori-figli, uno sguardo benevolo, non giudicante, molto ironico e allegro, e che così ci racconta di un rapporto che non è lineare, un rapporto che all'interno del quale è facile anche rendersi ridicoli, in questo caso a Pasqualina che sbavando si trasforma in una lumaca, e nel precedente sempre con Pasqualina i genitori si erano rimpiccioliti per poter andare a scuola con lei. Quindi questo andamento del rapporto genitori-figli, a volte esagerato, a volte urlante, dove si procede a tentativi e anche a tentoni per poi ritrovarsi in caldi abbracci.
Beatrice Alemagna, il top del top, lo pubblica Topi Pittori, sono 48 pagine per 18 euro dai 5 anni. Il secondo libro che Giulia ci suggerisce oggi ruota attorno a un'idea, e cioè c'è sempre una prima volta, una prima volta per le scoperte, le scelte della vita, le amicizie, gli amori. La prima volta che sono nata di Vincent Cavalier e Charles Duterte. Giulia.
Sì, questo libro ne volevo parlare da un po', finalmente questa è la volta giusta, parlando di scoperte. È un libro all'interno del quale la voce narrante della protagonista Nina racconta appunto le sue prime volte, no? Quando incontra la mamma per la prima volta, il papà, il babbo, la prima volta che mangia i piselli, la prima volta che beve il caffè, che si vede in uno specchio, che si innamora, e tante tantissime altre. Ogni doppia pagina è composta sulla sinistra dal testo e sulla destra dall'illustrazione. È un libro che ho amato molto per tre motivi. Il primo per il tono, per il ritmo che ha, perché mi è piaciuta molto questa alternata tra momenti così intimi, così evidentemente cruciali, ed altri invece apparentemente meno importanti, che però invece insieme compongono davvero una fotografia sfaccettata e realistica di un pezzo di una vita. E poi ho trovato molto bella questa corrispondenza delle illustrazioni e dei testi, e di tutto il tono, la voce che assume questo libro, perché le illustrazioni e i testi sono entrambe definiti, le parole sono semplici, come lo è anche il tratto delle illustrazioni, quindi sono molto coerenti fra loro, pochi colori definiti, decisi, determinati, semplici come i testi, come lo è però anche il carattere della protagonista. Quindi questa grande corrispondenza mi è piaciuta, e in più mi è molto piaciuta lei, la protagonista, che è un personaggio femminile davvero, secondo me, così coinvolgente, e che si sviluppa in un modo naturale e delicato. L'unico difetto, che devo ammettere, è un libro che io non riesco a leggere senza piangere alla fine, quindi sfido poi gli ascoltatori e le ascoltatrici, ogni volta mi commuovo nel finale.
La prima volta che sono nata di Vincent Cuvelier, e le illustrazioni sono di Charles Duterte, sono 144 pagine per 16 euro, Synnos editore, per tutte le età. Terzo libro, Non imparerò mai a volare, con il non e il mai tra parentesi. Il protagonista è un pettirosso che dubita di riuscire appunto mai a prendere il volo. Giulia.
Sì, è un libro molto particolare perché può essere letto in due sensi. Nel primo, nel senso ordinario, il piccolo pettirosso protagonista della storia si lamenta, sfiduciato, che non imparerà mai a volare, che i suoi sforzi saranno inutili, che si dovrà rassegnare a non volare mai. Poi si arriva all'ultima pagina e ci viene proposto di rileggere il libro all'incontrario, quindi sfogliando di nuovo le pagine, ma in senso inverso, e la storia così assume il significato opposto. L'ho trovato potente nella sua semplicità, è un testo efficace in entrambi i sensi. Le illustrazioni sono degli acquerelli molto delicati con tanto azzurro come il cielo dove il pettirosso vuole volare, e l'ho trovato, come dire, un libro per bambini e bambine un po' piccoli, dove è caldo, un libro caldo e rassicurante per giovani lettori e lettrici che vogliono spiccare il volo.
Quindi Non imparerò mai a volare, mentre in realtà poi l'abbiamo sentito, il pettirosso impara a volare. Il testo è di Penny Rimaud, le illustrazioni sono di Giulia Cregu, lo pubblica Mimebu Edizioni. Sono 44 pagine per €14,50 dai 4 anni. È tutto per questo mese di marzo, ci sentiamo a inizio aprile. Grazie davvero come sempre a Giulia Binazzi.
Grazie a te, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora, dopo la rubrica dell'editoria per ragazzi, do il benvenuto in trasmissione a chi ogni settimana, diciamo, ci dà le sue segnalazioni di lettura, Francesco Cataluccio. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a voi.
Allora, Francesco, oggi ci parli, passiamo dalla Russia di Serena Vitale, di Gogol, all'Inghilterra. Ci parli di un grande autore inglese, Graham Greene, che fu, oltre che autore di splendidi romanzi, anche scrittore di reportage, giornalista, agente per i servizi britannici. Allora, Sellerio ha in corso la ripubblicazione delle opere di Graham Greene e tocca ora Fine di una storia. È il racconto di una relazione tra un uomo e una donna tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'immediato dopo guerra. Green lo pubblicò nel 1951, lo definiva il suo great sex novel. Si tratta di una storia d'amore piuttosto straziante in cui fa diciamo irruzione il divino. Francesco.
Beh, innanzitutto togliamo qualsiasi aspettativa alle lettrici e ai lettori di sesso in questo libro, non c'è praticamente niente, è tutto molto, diciamo così, sfumato e molto sullo sfondo. Ed è appunto la storia di una relazione in fondo a tre, perché la protagonista è sposata con un uomo che viene descritto da Graham Greene con molta ironia come un uomo grigio, senza particolari appeal, senza un impiegato che del Ministero degli Esteri che fa carriera, però non ne fa abbastanza, cioè un uomo poco interessante. E invece la moglie di questa Sara incontra un ricevimento, appunto questo che poi è il lio narrante del libro, e che è questo Maurice Benricks, e del quale appunto si innamora e inizia questa storia. Tra l'altro, la prima parte del libro è molto interessante, che questa storia di questi due amanti avviene sotto le bombe della Seconda Guerra Mondiale, e questi bombardamenti, in particolare l'escalation che avviene con questi missili V2 che cadono su Londra e creano grandi distruzioni, sarà anche l'elemento di svolta nella loro storia. Ma Graham Greene è un grande maestro nel costruire la storia, e qui noi in realtà questa vicenda di questo rapporto fra questa donna e questo amante e poi il marito ci viene raccontata, diciamo sì, quasi dalla fine, perché comincia con una giornata di pioggia. La pioggia gioca un grandissimo ruolo in questo libro, continuamente viene evocata questa pioggia londinese, e durante la giornata di pioggia del 1946 a Londra, appunto, Benricks incontra il marito di Sara, Henry Miles, che sta camminando appunto senza l'ombrello e sta bagnando completamente, gli fa quasi pena, lo saluta, e allora vanno in un locale e lì comincia la storia, nel senso che si capisce benissimo che loro c'è fra loro, diciamo, sì, una certa conoscenza reciproca, insomma, e insomma, viene fuori che appunto lui è preoccupato che la moglie abbia un amante. Ovviamente la moglie non è più l'amante di Bendrix, loro si sono lasciati in modo traumatico, perché a un certo punto Sara gli ha detto a Bendrix che non vuole mai più vederlo. E lui è sofferto, ha digerito questa storia. E allora cosa succede? Che, e questo è veramente un colpo di genio letterario, che lui dice, io, il marito dice, io ho anche pensato di assoldare, ma mi vergogno di me stesso per questa cosa qua, di assoldare un detective privato, ma me ne vergogno, quindi poi non l'ho assoldato. E Beatrix prende la palla a balzo e dice, lo assoldo io, cioè lo prendo io il detective privato, perché lui vuol sapere se effettivamente lei lo ha sostituito con un altro. E quindi comincia questo rapporto con questo detective privato, che è un tipo buffissimo, molto simpatico, quasi un filosofo in fondo, perché è uno che ne ha viste 100.000, che ha seguito centinaia di coppie, che sa tutto di come finiscono i rapporti, e tra l'altro si fa aiutare da dal figlio, che appunto, essendo un bambino, serve appunto a mascherare le cose. E chiaramente non diremmo,
ecco, sì, non...
però ecco la cosa, il libro, poi la seconda parte del libro ha uno sviluppo, perché a un certo punto il detective privato mette le mani sul diario di lei,
ecco.
E quindi diciamo, sì, tutto quello che noi proveremo a sapere dopo, e sono cose veramente incredibili, le verremo a sapere perché lui legge.
Quindi, ecco, non diciamo di più, Francesco, perché se no poi... Senti, c'è stato anche un film, no, mi pare, tratto da questo recente, tratto dal romanzo.
Sì, un film di Neil Jordan del 1999.
Allora non recente.
Beh, insomma, comunque gira anche sulle piattaforme ed è un film bellissimo, veramente bellissimo. È uno di quei casi in cui il regista riesce a stare allo stesso livello del romanzo, e secondo me è particolarmente importante perché lui mette in luce un aspetto del romanzo che è centrale, oltre appunto al rapporto a tre, alla pioggia, ed è quello dell'odio, perché Bendrix odia il marito di lei e odia anche ovviamente lei che lo ha lasciato, e quindi con un po' una forzatura, ma fino a un certo punto il film inizia con lui che scrive a macchina e dice, questo è un diario dell'odio, cioè questo libro è un diario dell'odio, e poi sì, appunto, si vedrà anche appunto gli sviluppi del diario di lei, però anche il libro stesso viene definito un diario dell'odio, e questo odio, ecco, questo è un altro elemento molto importante, che tra l'altro fece sì che il libro non ebbe un grande successo inizialmente, come racconta Mimmo Scarpa nella postfazione, una postfazione molto dettagliata e molto acuta. C'è un elemento che oggi può sembrare anche distante da noi, che è l'elemento religioso. Graham Greene, che ha letto Il fattore umano, per esempio, sa che, insomma, Dio entra in continuazione nelle storie, anche nelle storie più assurde, nelle storie di spionaggio, eccetera. C'è sempre questo aspetto della religione, della fede in Dio, come qualche cosa, diciamo sì, che fa da contraltare a quello che sta accadendo. E anche qui il ruolo di Dio, in contrapposizione all'odio, appunto, è una delle chiavi principali del libro.
Graham Greene, Fine di una storia, la traduzione all'inglese di Alessandro Carrera, a cura di Domenico Scarpa. C'è una nota di Scott Spencer, lo pubblica Sellerio. Sono 376 pagine per 16 euro. Grazie, come sempre, a Francesco Cataluccio. La settimana prossima, ciao.
A risentirci.
Willie Nelson e Bob Dylan, premio Nobel per la letteratura, saranno insieme per un ciclo di 26 concerti negli Stati Uniti la prossima estate. Questi sono Willie Nelson e Bob Dylan in You Win Again. You win again.
that I should not complain.
Domenica dei Libri, Radio Popolare. Piccoli miracoli e altri tradimenti è il titolo dell'ultimo libro di Valeria Parrella per Feltrinelli. Si tratta di 12 racconti che narrano storie spesso di donne colte in momenti particolari, al tempo stesso quotidiani ed eroici, momenti in cui emergono sentimenti di rassegnazione, di rabbia, nel mezzo appunto di tradimenti subiti o inferti. Valeria Parrella ama il racconto come mezzo espressivo e letterario, come racconta in questa intervista a Barbara Sorrentini.
Valeria Parrella, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Parliamo del tuo ultimo libro, Piccoli miracoli e altri tradimenti, uscito per Feltrinelli, un libro di racconti. E guarda, voglio subito sviscerare questo concetto, perché è un po' come cortometraggi, che sono sempre belli, emozionano, in poco tempo ti raccontano tanto, eppure li vivono tutti sempre così male. Perché?
Guarda, in realtà io sono una lettrice di racconti e non me ne è mai fregato niente, quindi io non me li vivo male, quindi li scrivo perché in primo luogo li leggo. Poi noi, vabbè, abbiamo una grande tradizione di racconti in Italia, però hai ragione, nel senso che sono considerati un genere un po' strano, desueto. Non, comunque gli italiani leggono molto volentieri i romanzi. Io credo che sia una deriva venuta dalle adozioni scolastiche, perché non è possibile che i racconti di Pirandello sono così più belli dei romanzi, i racconti di Verga sono più belli dei romanzi, Anna Maria Ortisi ha scritto i racconti, Lo Conto dei Conti, che sta all'inizio della nostra letteratura, si chiama così, eppure Garrone ci ha fatto un bellissimo film, eppure sembra che se non fai 600 pagine non hai fatto niente. Credo che sia stato un problema delle scelte della scuola italiana.
Può essere. Poi una volta si chiamavano novelle, i racconti e le novelle. Valeria, partiamo da questo titolo che mette la parola tradimenti proprio nel titolo, che anche questa è una scelta tutto sommato coraggiosa. Ma sono dei tradimenti, non è il classico tradimento. Come si potrebbero definire?
Diciamo che sono 12 racconti, quindi ci sono 12 personaggi. Questi personaggi li incontriamo in un punto della loro vita e a un certo punto fanno una capriola e quindi cambiano completamente la posizione che avevano all'inizio. Questo è il tradimento. Poi, per fare questa capriola debbano andare contro la società costituita, contro un marito, contro un figlio, contro un datore di lavoro, contro un'amica, diciamo, fa parte della storia di ciascuno. Quindi non è il tradimento classico che uno si immagina, diciamo, con l'amante, la scappatella con l'amante, ma è una deviazione da un percorso che uno pensava dovesse essere ormai quella è la mia vita, invece no, a un certo punto si può tradire.
Sì, che tra l'altro poi sono tradimenti affiancati a piccoli miracoli, che ovviamente leggendo i racconti si capisce a che cosa si riferisce, ma anche la parola miracolo, cioè sono due parole coraggiose e impegnative.
Guarda, io miracoli l'ho messa veramente a cuor leggero, perché essendo completamente atea anche con i miei genitori atei, non ci ho proprio pensato. E eppure pensa che io vivo in una città, a Napoli, dove a un certo punto, tipo una volta all'anno, si celebra lo scioglimento del sangue di un'ampolla del patrono, quindi è tutto strano. Però io l'ho sentito più che altro come, quando dico miracoli intendo quei momenti di luce incredibili, inaspettati soprattutto, che capitano a chiunque e che quindi io faccio capitare anche alle mie personaggi, ai miei personaggi. Sono delle illuminazioni. Eugenio Borgna la chiama gioia, no? La distingue dalla felicità, perché la felicità è quasi un'imposizione, una cosa esterna a noi. la gioia sorge, arriva, poi se ne va, però quella, se tu riesci a cogliere quel momento, allora quello è il miracolo.
I tuoi personaggi appunto sono uomini e donne che vivono situazioni anche un po' al limite della normalità in certi casi. Da dove sono arrivati? Dove li hai incontrati?
Guarda, in realtà sono pochi quelli che, cioè nel senso che c'è una storia di doppio e quindi un po' sembra una favola, no? C'è una storia a un certo punto in cui un sindaco che ha un imitatore famoso chiede all'imitatore di sostituirlo per un po', quello certo è del tutto inventato, però non è che hanno delle storie molto particolari. C'è una storica dell'arte che ha un incontro ravvicinato con Dio, ma solo perché lei non crede in Dio, perché sennò lui probabilmente non le apparirebbe. Per il resto non mi sembrano persone tanto, cioè personaggi tanto diversi dalle persone, sono semplicemente colti in un momento privato, ecco.
Sì, forse è il contesto anche che li rende un po', un po' normali. Per normale ovviamente si intende un po' grigio.
Esatto, sì, è forse più un affaccio in una possibilità privata che altrimenti non vedremmo. Forse mi sono inventata una finestra, va, mettiamola così.
Lo stile, il tuo stile narrativo, vabbè, è ovviamente anche molto ironico, però a volte ricorda il linguaggio un po' delle fiabe italiane e un po' anche quello di Gianni Rodari quando le situazioni sono un pochino assurde.
Guarda, sì, cioè nel senso che in realtà io penso che i libri si scrivano con la lingua, cioè non con la trama. Per carità, esistono bellissime trame, però le trame vanno raccontate. Quando dico lingua intendo appunto uno stile, un modo di far parlare i personaggi, un modo di un taglio traverso che tu vuoi dare alla frase, non arrendersi di fronte alle solite locuzioni, no, cioè un esercizio. E quindi è chiaro che poi uno, secondo me, lì dentro mette anche quello di cui legge. Quindi diciamo ci sono anche degli espedienti che sono talmente fortunati con i quali si può giocare. Quando tu senti qualcosa di Rodari, senti che io in effetti diciamo gioco con una tradizione, perché so che così come io la riconosco da scrittrice ci saranno tantissimi lettori che la riconoscono.
Un tuo libro, Lo spazio bianco, era diventato un film, era un bellissimo libro ed è diventato un bellissimo film di Francesca Comencini con Margherita Bui. Ecco, questo passaggio dal romanzo a questo punto al cinema o anche dai racconti ai cortometraggi, non lo so, è ancora un po' nella tua testa?
La verità è che io non ci penso mai, nel senso che anche in quel caso non ci avevo mica pensato, tant'è vero che non ho scritto la sceneggiatura, cioè semplicemente sono letture, le persone leggono i miei libri e se le legge un regista magari dice oh che carino, ma mi prendo i diritti e vediamo se ci riesco a fare un film, ma io non ci penso mai, perché sono proprio appunto lingue diverse, quindi io non vedo una correlazione diretta tra quello che uno scrive e quello che poi succederà sul grande schermo, non ci penso mai, no. Anzi, faccio proprio fatica quando guardo i film, io vedo tantissimi film perché vado a un cineforum di quartiere, e quindi una volta a settimana andiamo, una cosa bellissima, 7 film a 14 euro, penso diciamo un unicum in Italia, e quando esco mi chiedo sempre, ma chissà nella sceneggiatura che hanno scritto, perché appunto è un po' un altro mestiere, io non me lo riesco a immaginare.
Ti faccio ancora una domanda, tu come scrittrice hai preso varie posizioni in varie situazioni, penso a quelle delle donne, recentemente adesso sulla Palestina, sul cessate il fuoco, come ti poni di fronte ai fatti che accadono e al fatto di fare qualcosa? Resistenza si chiama il tuo ultimo racconto del libro, questa sorta di resistenza, tu come la esprimi?
Guarda, meglio ancora di resistenza, in realtà si chiama rivoluzione, quindi la
hai ragione,
all'ultimo grado diciamo, no vabbè, però ci sta, d'accordo, anzi è bello che in qualche modo nel tuo sentire c'era una sinonimia, no? Allora, sai che cosa? Io prima di essere una scrittrice, io sono una cittadina, quindi sono una cittadina che come faccio a non stare nelle cose del mondo, a non vederle, e com'è possibile non prendere una posizione rispetto a quello che si vede? Cioè, credo che sia proprio una cosa naturale, in questo non c'è una differenza tra uno scrittore, il barbiere sotto casa e la barista che vende le paste fresche in pasticceria, cioè se uno si documenta, legge gli approfondimenti, ma basta stare su Twitter e capisce, a un certo punto prende posizione, e prendere posizione disposizione è un modo per non soffrire la frustrazione di non poter fare niente, no? Quindi secondo me, quando proprio non possiamo fare niente, tipo rispetto a Gaza, io penso sempre a Gaza, però di fatto non posso fare niente, cioè posso portarmi un bambino di Gaza stasera a casa e fargli da mangiare? No, non posso. Allora che cosa posso fare? Posso nominarla, posso essere testimone. La testimonianza continua a essere una cosa importantissima.
E questa era Valeria Parrella, intervistata da Barbara Sorrentini. Il libro di Parrella è Piccoli miracoli e altri tradimenti, lo pubblica Feltrinelli, sono 112 pagine per €14,25. E questa era anche l'ultima segnalazione della Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao!